Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Noi ti adoriamo, Spirito di Dio, intima e feconda sorgente di novità, nel grembo della Chiesa, pellegrina verso il Regno. Concedi a questa famiglia la beatitudine di chi opera la pace e il dono della gioia radicata nell'incontro con il risorto. Imprimi nel cuore di ognuno il sigillo della tua creativa presenza e rendici uomini di fiducia abbandonati ai tuoi progetti. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sede della Sapienza, prega per noi. I Vangeli registrano sempre con molta determinazione, con molta precisione, che Gesù non è soltanto un grande maestro di preghiera, ma è soprattutto uno che prega. Pregava soprattutto in diverse occasioni, prima dell'invio in missione, durante la missione degli Apostoli, in varie circostanze. Ha pregato soprattutto prima di vivere il mistero pasquale. Tra l'altro Gesù è entrato in un popolo, ebreo da ebreo, che ha sempre dedicato alla preghiera le risorse migliori. Basti solo pensare al libro per eccellenza di preghiera che sono i Salmi, che sono passati a noi attraverso Israele. Preghiere inimitabili. Per quanto siano belle le preghiere di oggi, nessuna preghiera può imitare i Salmi per la bellezza che hanno. Sono ispirate. Composizioni che per opera dello Spirito Santo sono state trasmesse a noi. Ci dicono quali sentimenti avere, come pregare il Signore, addirittura quali parole dirgli. Ecco perché i Salmi nella liturgia della parola sono responsoriali, la risposta alla parola di Dio con la parola di Dio. E nei Salmi noi troviamo ogni stato d'animo, dalla gioia al pianto, al richiedere vendetta. Questi Salmi che accompagnano gli uomini e le donne durante il cammino della vita. Questa mattina cominciamo, tutta la giornata sarà proprio su Gesù che prega, a partire da un testo antichissimo che è Marco 1,35, perché la stessa fede di Gesù, non la fede in Gesù, ma la fede di Gesù, lui ha avuto fede, è nutrita dalla preghiera e la sua giornata è sempre, come dire, riempita dal pregare. Parte dalla preghiera e arriva alla preghiera. Marco ce ne parla in diversi testi. Soprattutto dopo la chiamata dei discepoli, in quella che noi biblisti chiamiamo la prima giornata di Cafarno, a sera si sono presentati a Cafarno i malati, gli indemoniati, alcuni soffrono di molte malattie, Gesù ha scacciato i demoni come al solito. Poi Marco ci annota che al mattino, alzatosi quando era ancora notte fonda, Gesù uscì presto e si allontanò verso un luogo deserto e là pregava. Notate, siamo nell'ultima veglia della notte, tra le 3 e le 6 del mattino, quando è pesante rimanere svegli, chi lo sa. È l'unica volta che Marco registra un mattino così presto. Lo ritroveremo adesso all'inizio del ministero, ma ci sarà lo stesso mattino al mattino di Pasqua. L'inizio e il termine. Quando le donne che lo seguivano e lo servivano fin dalla Galilea hanno comprato gli oli aromatici e vanno a ungerlo. Ne parla proprio Marco al termine del suo Vangelo, capitolo 16, al versetto 2. Molto presto, il giorno 1, non il giorno primo, il giorno 1 della settimana, al sorgere del sole vennero al sepolcro. È interessante questa sorta di attrazione tra il primo mattino e l'ultimo. Sono i primi due gli unici due mattini del giorno 1, quel giorno 1 che esprime la Pasqua. Voi sapete che tutti gli evangelisti li parlano del giorno 1, ente demiaton sabbaton, nell'uno dei sabati, perché riprendono il testo di Genesi 1:5. Quando Dio ha creato la luce è stato il giorno Echad, uno, number one in English. Perché uno? Perché è il cardinale, il cardine sia della creazione che della resurrezione. Quindi è interessante che dopo una giornata pienissima, quella di Cafarno, Gesù è andato in sinagoga, ha scacciato lo spirito impuro, è andato a casa della suocera di Simone, l'ha guarita, l'immagine della Chiesa in questa donna. E dopo tante guarigioni ed esorcismi, Gesù sente il bisogno di una relazione forte con il Padre. È davvero molto interessante questo suo ritirarsi in un luogo solitario per pregare. Avete notato soprattutto i verbi, no? Alzatosi, uscì, si allontanò. Notate, tre verbi che vanno a cadere sull'ultimo, che è all'imperfetto. E là pregava. Io lo leggo sempre rallentando, perché l'imperfetto è un'azione che si ripete. Quindi interessante. E là proseuchetò, dice il testo, no? Questo imperfetto che poi ricorre anche al capitolo 14, la scena del Getsemani, che è interessantissima, la vedremo in Luca 22, no? Quasi a dire che questo stato continuo di preghiera. È interessante che all'inizio del ministero e nel momento culminante della vita di Gesù si registrano questi ampi spazi, soprattutto al mattino presto, nella notte più fonda, e in luoghi solitari. Ecco che noi facciamo gli esercizi in un luogo deserto, non si può fare in mezzo al chiasso. Dobbiamo stare, entrare in uno stato di preghiera, diventare preghiera. Pensate che quando Gesù viene ritrovato da Maria e Giuseppe, che l'avevano perso nel cortile di Salomone, e Gesù gli ha detto: io devo essere nelle cose del Padre mio. La preghiera ci ritempra, ci riequilibra, ci mette in quella via che porta al Padre. È interessante questa icona di Marco 1:35, no? Per cui c'è un Gesù che discerne continuamente, verifica ciò che ha fatto, prepara ciò che deve vivere. Vedete, pregare, fratelli cari, non è una delle tante azioni da vivere. La preghiera è l'ambito in cui dobbiamo dimorare, stare in uno stato di preghiera, rimettersi in uno stato di preghiera, perché la preghiera corregge la nostra iubris, la nostra tracotanza, la nostra superbia, il nostro sempre gonfiarci, perché è tipico dell'uomo. Ecco perché Marco segna come Gesù viene a tracciare un cammino. Perché la gente sopraggiunge per chiedere guarigioni, esorcismi. È interessante. Gesù ha bisogno della preghiera solitaria. Deve oltrepassare i desideri della gente. La sua missione è fare ciò che il Padre gli ha detto di fare, dire ciò che il Padre gli ha detto di dire. E in questa scena, vedete, è come se Gesù ci desse un suo criterio orientativo, no? Il progetto del Padre. Noi dobbiamo stare sempre in direzione del Padre. Già Simone il giorno dopo l'ha perso questo progetto. Tutti ti cercano. Ricordate, lo vanno a cercare, non lo trovano al mattino. Il giorno dopo hanno già smarrito il senso della rotta. Vanno dietro ai desideri della gente. Noi non dobbiamo andare dietro ai desideri della gente. Noi dobbiamo capire, discernere la volontà del Padre, realizzarla. Vedete, può essere una tentazione anche per noi oggi, quella di voler gestire Gesù. Forse pure noi vogliamo farci la torre? O vogliamo diventare Rosh, La tentazione che hanno avuto anche Giacomo e Giovanni, di farsi capi, di scacciare quell'uomo che nel nome di Gesù scacciava i demoni, ma quello non è dei nostri, non viene dietro di noi, e si ergono a capo. Vedete che è sempre forte questa tentazione. Vogliamo fare i leader, vogliamo essere persone al centro dell'attenzione. E invece qui Marco ci dice che Gesù è uscito. Uscito significa uscito dal Padre, è il verbo dell'incarnazione, perché ha avuto una missione molto forte. Noi non possiamo tenere legato Gesù ai nostri progetti umani. È la tentazione anche di asservire gli altri, ce lo dicevamo sia di ieri, di asservire i bisognosi per cercare potere e acclamazione, il potere. Fratelli miei, statene lontano. A volte pure avere una chiave può significare avere un potere. Ce l'ho io, sono io che apro e che chiudo. Poi leggete la simbologia. È quello che si fa. Ricordatevi che Padre Pio lo diceva, Il cosaccio viene a tentarci dove ci sentiamo non più deboli, ma più forti. Dove uno si sente più forte, il cosaccio viene, ti gonfia e senza volerlo ti depista. Noi dobbiamo vivere ogni cosa all'interno della volontà del Padre. E il secondo testo, Marco 6, 46, dopo la prima moltiplicazione dei pani, Gesù decide di salire sul monte a pregare. Subito obbligò, il verbo è molto forte, anancazzo, obbligò i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva verso Betsaida, la casa della pesca, mentre egli avrebbe congedato la folla. Dopo essersi staccato da loro, si allontanò per andare verso il monte per pregare. Notate che qualche versetto prima, il testo appartiene alla pericope 6, 30, 44, Gesù al versetto 31 aveva già invitato i discepoli a riposare. Gli ha detto: venite in disparte, voi soli, in un posto deserto. Anapausa est oligon, riposatevi un poco. Anapausa mai. Erano infatti molti quelli che venivano e andavano ed essi non avevano neppure il tempo di mangiare. La folla spinge, la folla che non è popolo. Marco fa osservare la differenza che c'è tra Gesù e i discepoli. Gesù ha un movimento di profonda compassione verso questi bisognosi. I discepoli non comprendono che hanno bisogno di fare una pausa, cioè inserirsi di nuovo in quell'ambito di preghiera. Nel Vangelo di Marco i discepoli, cioè noi, siamo continuamente spiazzati da Gesù, siamo come una squadra che non sa marcare. Visto che parliamo in questi giorni degli europei di calcio, siamo un po' sguarniti, non sappiamo trovare la giusta posizione. I discepoli vogliono bloccare Gesù ai desideri della gente. La gente lo vuole toccare, vuole entrare, ma non tanto in relazione, ma le richieste che fanno. Noi facciamo fatica a capire il progetto di Dio. Gesù li richiama a stare nella preghiera e loro non lo capiscono. Come ci somigliano. Quindi non giudicatelo troppi, non siate troppo di giudizio su questi uomini, sono loro, ma ne siamo anche noi, così. Ecco perché Gesù spesso li costringe a passare da una parte del lago all'altra, la riva est, quella pagana, la riva ovest, quella di Israele. In questi spostamenti non c'è mai solo uno spostamento di luogo geografico, topografico, ma deve esserci uno spostamento dentro, un cambiamento. Andare all'altra riva significa riprendere la logica che Gesù vuole dire. Vedete, siamo davanti a una azione formativa di Gesù. Gesù li vuole più reattivi, più vigili. Noi ogni giorno dovremmo comprendere, dammi senno e conoscimento perché io comprendo i tuoi comandamenti, dice Francesco d'Assisi. Fare discernimento. L'anno scorso, tutto un anno, non so se l'avete fatto, il cammino nel discernimento. Quanto è importante avere discernimento. Sant'Ignazio di Loyola ha avuto dallo Spirito proprio il compito di scrivere gli esercizi. Gli esercizi sono il momento per fare discernimento, per guardare a noi stessi e non agli altri e vedere quali settori della nostra vita vanno reinquadrati, reimpostati. Dovremmo dire proprio un reset continuo, dovremmo fare. Notate, è Gesù che veramente, visto che si è fatto tardi, i discepoli come al solito si avvicinano e dicono: ma lasciali andare, hai fatto la lezione tutta la giornata, congedali, ormai è tardi, devono andarsi a procurare nei villaggi vicini un po' di cibo, un po' di acqua. Apolison autus, il testo greco è molto bello, ma lasciali andare, che da una parte vuol dire sono passate le ore, si è fatto tardi, è come qualcuno quando celebriamo fa vedere l'orologio, no? Dico, ma che ci venite a fare a messa se avete fretta? Come se i discepoli dicessero, ma lasciali andare, vedi, la giornata intera, si è fatto tardi, bisogna pure che si sfamino. Ma d'altra parte l'espressione è un po' forte, quasi una presa di distanza, come se i discepoli pensassero che Gesù si sia allontanato dai bisogni fisici di quelle persone. È un difetto terribile che abbiamo, pensare al posto di Gesù. Benedetto XVI diceva, ci facciamo noi un'idea, un Gesù al nostro uso e consumo. Quanto è pericoloso. Ricadiamo dalla fede vera, evangelica, alla religiosità, che è pericolosa. I discepoli non hanno ancora fatto l'esperienza missionaria, non si sentono ancora coinvolti in Gesù e Gesù li spiazza continuamente. E allora dice loro una frase che è forte: date loro voi stessi da mangiare. L'uso, la frase è proprio così nel testo greco, con i due verbi agli estremi, dare e mangiare, e al centro dare a loro voi stessi, che è una frase che può significare due cose. Da una parte dovete provvedere voi, noi dobbiamo provvedere a questa gente. Ma dall'altra parte il cibo che dobbiamo dare siamo proprio noi. Noi siamo il cibo per questa gente. Apostoli per questa gente. È un servizio, non è un potere, non è un ruolo. Cancellate dal vostro vocabolario la parola ruolo. Lasciatelo ai politici, al mondo civile. Nel mondo ecclesiale esiste solo la parola servizio. Anzi, ce ne sono due. Diaconia e duleia, che sono due parole molto forti. Duleia è ancora più forte, schiavo, quindi molto forte. Che cosa ci vuole dire tutto questo? Gesù costringe i discepoli ad attraversare, in un'ottica pedagogica, manca ancora a loro il coinvolgimento con la gente, essere quei pastori misericordiosi. Papa Francesco come dice? L'odore delle pecore, no? È interessante guardare proprio a questa meravigliosa pedagogia di Gesù. Gesù insegna, fa la verifica con i discepoli sul lago e poi li mette alla prova. Ecco perché Gesù se ne va a pregare. Gesù vuole dire loro uno stile di vita. La preghiera deve precedere, seguire e dopo la missione ancora rimanere in uno stato di preghiera. Quanto è importante, vedete, che nella nostra azione apostolica dobbiamo essere sorretti dallo Spirito, prima, durante e dopo. Altrimenti corriamo il rischio di immettere nella missione che ci è stata consegnata il nostro io. E quando c'è il nostro io, non c'è più Dio. Ecco perché la lezione di Marco è molto incisiva, no? La missione la interpreta come un fare, non come un agire, non come il mettere se stessi, mettere se stessi in quello che facciamo, lasciarci attraversare dalla parola, dall'Eucaristia, dalla volontà del Padre. Ecco perché Gesù dà l'idea dell'incontro personale con il Padre. Guardate, è la costante di tutta la sua vita, il contatto intimo col Padre. E dall'altra parte Marco ci registra la crisi dei discepoli, la nostra. Il vento contrario, ci fa paura la tempesta, non abbiamo capito nulla. Pure sul lago hanno visto Gesù che camminava, l'hanno visto per un fantasma. E Gesù è continuamente costretto a dire: ma smettetela di temere, la paura è il contrario della fede. Ma anche la gente non riesce a capire, ha sempre soltanto desideri per le proprie esigenze, non capisce che deve toccare. Domenica ce lo diceva l'emorroissa, toccare e entrare davvero in rapporto con il Signore. In una preghiera prolungata nel silenzio della notte, quando veramente lo stare in preghiera ci ristora. È interessante, vedete, che anche quando Gesù fa la moltiplicazione dei pani, notate sempre i verbi, nella scrittura i verbi sono fondamentali. Quando in Marco, credo 6:41, il testo dice: presi i pani, levò gli occhi al cielo, pronunciò la benedizione, spezzò i pani e li dava ai suoi discepoli. 5 verbi così importanti. Dopo questa prima moltiplicazione, Gesù sale nella notte più piena, nella quarta veglia della notte, per andare a pregare. E quando poi cammina sulle acque e lo vedono come un fantasma, tranquillizzatevi, io sono, non dice sono io, ego eimi, io sono, il nome di Dio. E quando sale sulla barca, il vento cessa e i discepoli sono, dice il testo di Marco 6:51, sono fuori di sé, sono al colmo dello stupore. E Gesù sale sulla barca. Voi sapete che la barca è l'icona più bella, la simbologia della Chiesa, della comunità. Ecco perché domenica, l'altra domenica, abbiamo notato che Gesù dormiva, quando scoppia la tempesta, dormiva a poppa. La poppa è dove sta il timone, dove il nocchiero regge la barca. Gesù, pur dormendo, la barca la custodisce. E i discepoli non ci hanno creduto. Non ti importa che moriamo. Fratelli miei, meno male che c'è la presenza del Cristo risorto grazie allo Spirito nella Chiesa, non l'avremmo rovinata. Già così ne facciamo di danni, ma abbiamo la sicurezza che anche nel sonno Gesù ci aiuta. E Gesù è sempre sulla barca con la comunità, perché deve aprire i nostri cuori e le nostre menti. Il vento contrario, la Bibbia indica le prove della vita, no? I momenti in cui vacilliamo. Proprio in quei momenti c'è bisogno di una relazione forte. Come si vive allora l'esperienza della fede? Ecco la lezione evangelica. Si vive attraverso quella presenza paradossale del risorto. E dico la parola paradossale per indicare che è al di là della nostra immaginazione. Dio ci raggiunge a volte anche col vento contrario. Citavamo ieri sera Giovanni Crisostomo, no? Dopo aver trascorso tutta la notte in preghiera, alle prime ore dell'alba, cammina sulle acque. È apparsa la luce, la simbologia della Pasqua. E questo fatto che li obblighi, è molto forte. Questo verbo obbligare, no? Devono imparare ad attraversare la vita. Noi dobbiamo, come loro, attraversare la vita senza perdere il contatto con Gesù. Ecco la fede, ecco il toccare. Anche quando Gesù non è fisicamente con noi, dobbiamo imparare a stare nella preghiera, a sentire forte la sua presenza, anche se c'è un'apparente assenza. E quando Gesù cammina li vede affaticati nel remare. Fanno fatica. camminava sulle acque, dice il testo di Marco, e voleva oltrepassarle, cioè voleva rivelarsi. Notate che Gesù li tiene sempre sotto il suo sguardo. Bella questa idea. Anche San Giovanni Bosco diceva ai suoi ragazzi, no? Dio vi guarda sempre, sempre con lo sguardo su di voi. E vede che non ce la fanno, addirittura lo hanno preso per un fantasma, no? Perché tutto questo? Perché il cuore è chiuso, la mente ottenebrata, la paura ci invade e invade i discepoli. E invece noi dobbiamo imparare proprio attraverso le prove. La preghiera è, o il pregare è una relazione forte, costante. Noi dobbiamo imparare a cogliere la presenza del Signore. Questi due testi di Marco sono un po' da premessa a quello che poi è il Vangelo che presenta maggiormente il Gesù che prega, Luca. Luca è l'evangelista che dedica molto tempo al pregare di Gesù. Forse sarà meglio usare sempre il verbo, eh? Il verbo è più forte del sostantivo. Abbiamo almeno 10 episodi nel testo di Luca, fondamentali, a partire dal battesimo. Tra questa mattina e oggi li affronteremo tutti. Poi domattina andremo a vedere come la parola che ci è stata consegnata ci spinge a consegnarla. Ma guardiamo la scena del battesimo. Luca fa vedere spesso la preghiera personale di Gesù, un po' come ha fatto già Marco. Ricordatevi che Luca scrive dopo Marco e scrive dopo Matteo. Siamo negli anni Ottanta. Luca scrive in tarda età. Luca è un uomo che ha fatto una grande esperienza. È stata alla sequela di Paolo, che pure era più giovane di lui di qualche anno. Fin dall'inizio della missione di Gesù nel Vangelo di Marco, comincia proprio con il battesimo. Luca è l'unico che ci presenta la scena del battesimo, cioè l'inizio della missione, con un Gesù che è in uno stato di preghiera. Siamo al capitolo 3, i versetti 21-22, che voi avete sulla vostra dispensa. Ora avvenne che mentre tutto il popolo si faceva battezzare, anche Gesù fu battezzato. Poi, preuse comenu, mentre stava pregando o pregava, fu aperto il cielo e discese su di lui lo Spirito Santo in forma corporea come di colomba. Luca ha una caratteristica, eh? Che bello questo Vangelo con quattro facce, Marco, Matteo, Luca, Giovanni, le quattro facce dell'unico Vangelo che è Cristo. Luca rispetto a Marco e a Matteo elimina gli spostamenti per arrivare al Giordano. Da buon regista fa una zoomata sullo stato di preghiera, mentre pregava. Notate, nel testo greco, devo dirvi, c'è una lunghissima proposizione, lunga, molto lunga. E nessuno si accorge che Luca non racconta il battesimo di Gesù. Andate a guardare Marco o Matteo. Uno strumento molto utile per il nostro ministero è la sinossi, eh? Perché così guardiamo le bellezze di ogni evangelista, che non sono dei compilatori, ma degli autori, sono dei teologi, dei redattori veri e propri. Perché Luca non ci descrive il battesimo? Perché Luca, che scrive per una comunità pagana come noi, vuol far capire che Gesù non è un peccatore. Chi ha bisogno del battesimo e chi è peccatore. Ricordate la predicazione di Giovanni Battista. Il battesimo è, come dice Pietro, la prima lettera, invocazione di salvezza. Cristo è la soteria, la salvezza. Invece Luca vuole dirci, notate la teologia dei Vangeli. Fratelli miei, anzi vi dovrei chiamare come dice Gesù, paidia, guagliù, ragazzi, state attenti al Vangelo, è profondo. È proprio bello questo tratto, no? Gesù vuole provocarci, Luca vuole dirci, guardate che il battesimo di Gesù è la manifestazione, una epifania, di colui che poi è il soter, il Salvatore del mondo. Quando si apre il cielo? Il cielo fu aperto quando Gesù era in uno stato di preghiera. Il cielo ovviamente indica simbolicamente il luogo di Dio, no? C'è una vera e propria teofania. Mentre Gesù è in preghiera, il cielo è aperto e lo Spirito scende su di lui. Ecco perché Luca fa vedere Gesù che prega nei momenti più importanti della sua vita. Perché indica lo stare alla presenza del Padre. Non dimenticate che Yeshua, Gesù, Gesù, Giosuè, significa Dio che salva, no? Gesù è il volto misericordioso del Padre. Siamo qui al santuario bellissimo, qui la misericordia, no? Molto bello. Stamattina era aperto, sono andato a guardarlo, veramente indicativo. Le immagini bibliche sono molto belle. È colui che è venuto a donarci la parola. Ecco perché Luca lo inquadra sempre in un clima di preghiera. Luca vuole dirci proprio quanto Gesù dedichi tanto tempo. E quel cielo che è stato aperto è il segno della rivelazione. Il cielo fu aperto, è un passivo, non è un riflessivo, per dire che il Padre squarcia i cieli perché lo Spirito scenda su Gesù e sia continuamente su di lui. È tutta la famiglia di Dio che appare al battesimo: il Padre che squarcia i cieli, lo Spirito che scende, Gesù che riceve lo Spirito sotto forma corporea come di colomba, e la voce: Figlio amato. La scena è di grande rilevanza, ha ispirato veramente tanti pittori. E qui Luca concentra, non c'è il tempo di farvi vedere, ma una molteplicità di richiami biblici. Luca è di una grande intelligenza. Il Salmo 2, la scena di Genesi 22, la Kedah di Isacco, il legamento di Isacco, il testo di Isaia 42, sul servo in cui io mi compiaccio. Guardate, sono belle questi momenti di relazione intima col Padre, che poi vedremo anche la trasfigurazione. Che vuole dirci Luca? Che all'inizio della missione di Gesù c'è questa scena in cui Gesù stava pregando, perché vuole dirci che c'è una perenne presenza dello Spirito su Gesù. Quando verrà il quarto Vangelo dirà che lo Spirito emeinon rimase su di lui, fino a quando il 19:30 Gesù, espirando, consegnò lo Spirito. Che belli quei Vangeli della morte di Gesù. Lui entra nella morte per farla morire. Marco usa l'espressione ek pneuo, che in greco significa non spirò, ma espirò. Matteo addirittura usa il verbo femminile, afiemi, lasciò andare lo Spirito, come una donna quando partorisce lascia andare la sua creatura. Cristo nel momento culminante lascia andare lo Spirito Santo. Giovanni poi è il vertice, caiclina stenche falen paredo che tom pneuma, chinato il capo, consegnò lo Spirito, con gli occhi ancora aperti. Quanto dobbiamo evangelizzare la morte di Gesù, diceva il grande cardinale Martini. Noi che tante volte ci facciamo prendere dalla devozione moderna, dall'affettività religiosa, dobbiamo leggere teologicamente i Vangeli. Per favore, evitate i moralismi, non inquinate il Vangelo, sine glossa, dice San Francesco, non metteteci i vostri patimenti dentro, non aggiungete, dice Matteo, una virgola a quel Vangelo, piuttosto lasciate che la parola si sprigioni da quella scrittura. Ecco allora che cosa vuole dirci stamattina: unione con lui. Ma è interessante anche il testo di 5:16, dopo il miracolo sul lebbroso, Gesù si ritirava, notate il verbo, un imperfetto, si ritirava in luoghi deserti e pregava. È interessante. Il testo di Luca dice la fama di lui, al versetto 15, quello precedente, la fama di lui, cioè del Cristo, si spandeva sempre più. moltissima gente si radunava per ascoltarlo ed essere guarita dalle sue infermità. Ma qui devo dirvi, fratelli miei, la bellezza del testo greco. Chi di voi l'ha studiato lo riprende in mano, perché è tutta un'altra cosa. Lì, quando dice si spandeva, in realtà il verbo è diercomai, circolava. Avete visto il sasso nello stagno che fa, genera dal più piccolo ai più grandi i cerchi. Quindi circolava sempre più la parola su di lui. Che bella questa espressione. E Luca non fa capire, ma questo lui chi è? È il malato guarito o è Gesù? O forse entrambi? Luca, che è uno scrittore meraviglioso, conosce bene il greco, lascia che il testo sia ambivalente. Non forzate mai la scrittura, a volte vuole dirci l'uno e l'altra cosa, quasi a volerci dire che sono vere entrambi, soprattutto verso Gesù, il quale poi si ritira proprio per evitare sempre questa folla, la folla, oklos. Non è popolo, laos. Vedete, Gesù, quando si ritira, non lo fa mai per evitare le folle o per sfuggire alle folle, mai. Piuttosto, Luca ci fa capire che c'è... Che bella questa idea, appuntatevela bene. Il pregare di Gesù è un ritorno alle sorgenti, o meglio, alla sorgente, che è il Padre. Perché bisogna stare attenti che il successo, quando diventa strepitoso, poi ce lo godiamo solo noi, ci battono le mani. Io dico spesso, dico, per favore, non fate una cosa del genere, poi vi fate litigare col mio Signore. È Lui che opera tutto e a me date l'onore. L'onore a Lui. Sempre l'onore a Dio. Non inorgoglitevi mai, non inorgogliamoci mai in quello che facciamo. Torniamo alla sorgente, che è il Padre. Ecco perché Gesù torna sempre a questa relazione fondamentale, perché lo stare nella preghiera ci dona la forza di essere per gli altri, non sugli altri. E la preghiera non è mai un episodio fra gli altri, è una costante della vita, della predicazione e della missione di Gesù. È la fonte permanente della parola e dei suoi miracoli. Ecco perché anche quando chiama i discepoli, siamo in Luca 6, 12, 13, Gesù andò verso il monte a pregare, vedete, passò la notte a pregare Dio, il Padre, e poi c'è la chiamata dei 12. Testo meraviglioso. Se andate a vedere il contesto, c'è stata una sorta di discussione un po' ambigua tra gli scribi e i farisei, che hanno visto la guarigione dell'uomo con la mano paralizzata ed erano pieni, dice così il testo, essi però furono pieni o ripieni di anoia, di sconsideratezza, e discutevano tra di loro su quello che avrebbero potuto fare. Che cosa vuol dire qui? Alla lettera il vocabolo significa la stoltezza, l'insensatezza. Avendo visto la guarigione di quest'uomo dalla mano paralizzata, vanno in crisi, sono proprio degli stolti. Non è tanto il furore, come traducono alcune bibbie, proprio l'insensatezza, non capiscono, si fanno prendere dall'invidia. Come ci somigliano, l'occhio cattivo, non capiscono che il sabato è stato fatto per l'uomo. E quando dentro di noi sorge la frase ma io, ricordate che vi ha già fregato, attenzione all'io. Invece qui l'evangelista ci dice proprio che avvenne in quei giorni che egli andò verso il monte a pregare, come sempre. Passò la notte a pregare, o se volete la traduzione letterale del testo greco è passò la notte nella preghiera di Dio. I testi sono molto belli. Nella preghiera di Dio. a pregare Dio, cioè il Padre o Teos. Quando fu giorno, convocò i suoi discepoli e ne scelse 12, ai quali diede il nome di apostoli. Notate questi elementi, credo di avervelo messo, il testo. Monte, il monte è importante, indica la vicinanza con Dio, e l'abbiamo visto anche in Marco 3,13, ricordate, negli anni scorsi, la relazione col Padre, e poi c'è questo riferimento alla sale per pregare. Prima di scegliere i 12, Gesù prega. Pure gli Atti degli Apostoli, ricordate, sempre di Luca, capitolo 1, versetto 2, ci dicono che gli apostoli erano stati scelti per mezzo dello Spirito Santo. Rivelaci, oh Signore, che tu hai scelto, anche quando hanno sostituito Giuda. Luca presenta sempre la preghiera solitaria di Gesù. Come mai? Perché l'ambiente in cui viveva Gesù prediligeva quella piuttosto comunitaria, liturgica. Gesù invece ci fa capire quanto è bisogno della preghiera personale. Luca è tra gli evangelisti che maggiormente sottolinea questi itinerari di preghiera di Gesù. Gesù cerca la relazione costante con il Padre. Deve rinnovare continuamente alla sorgente il progetto che gli è stato dato. E dopo aver pregato, ne sceglie 12 perché diventino apostoli, cioè inviati. Voi portate il nome di inviati, apostoli uguale, inviati. Inviati alla gente. Non per portarli a noi, ma per portarli a Lui. Attenzione, in fisica la direzione è una, ma il verso non è portare verso di noi, ma verso di Lui. Come fa Maria? Qualunque cosa vi dica mio figlio, fatela. Maria non porta a sé, ma richiama al figlio, Cana di Galilea. E dopo aver trascorso tutta la notte a pregare, alle prime luci dell'alba, l'inizio del giorno, la simbologia, li chiama a sé Gesù. Dopo una nottata di preghiera. Bello questo fatto. Quindi la preghiera è l'ambiente fondamentale in cui poi Gesù, pregando il Padre, sceglie i 12. Potremmo dire che Gesù è diventato preghiera, nel senso che vive costantemente in relazione col Padre. Ecco perché su di lui c'è sempre lo Spirito. Stare in preghiera. Vedete, questa è l'adorazione. L'adorazione è stare in preghiera. Poi diventa anche domanda, intercessione. E ogni volta che siamo in uno stato di preghiera, siamo nel kairos, il tempo di grazia, il tempo opportuno. Così Gesù realizza la storia della salvezza. Ma questo stare nella preghiera di Dio, credo che abbia anche un altro aspetto molto bello, cioè Gesù, dopo le discussioni avute con gli scribi e i farisei, sente il bisogno di riequilibrarsi. Vedete, le discussioni lasciano sempre dentro di noi come delle onde negative. È come uno che non ha digerito, ha tutto un peso sullo stomaco. Il male è come un'onda che dentro di noi ci scrolla, ci danneggia. Gesù ha dovuto fare questa discussione con gli scribi e i farisei. Poi ha avuto il bisogno di ripartire dalla relazione fondamentale, il ritorno alla sorgente. Notate che l'espressione di Luca 6,12, io non so le Bibbie come l'hanno tradotta, andatela a guardare, ente preseu che è tuteu, nella preghiera di Dio. Gesù sta nella preghiera di Dio. Che vuol dire? Beh, innanzitutto un grande ascolto, ascoltare il Padre, dialogare con il Padre, perché la relazione deve essere dialogante. Gesù attinge al cuore del Padre, Lui è il cuore del Padre, a Lui porta ogni cosa. Questo è lo stile di preghiera, attento sia ad ascoltare e poi a comunicare. Una preghiera è veritiera nella misura in cui mette insieme l'ascoltare e l'intercedere, inglobati in questo ambiente di solitudine, di silenzio, di distacco. Ecco perché si parla della montagna. L'ultimo testo per stamattina, siete stanchi, posso fare l'ultimo?
Sì.
Siete in uno stato di preghiera?
Sì.
Allora posso continuare. L'ultimo testo molto bello per stamattina è la Trasfigurazione in Luca 9:28-29. State attenti quando leggete questi testi nella liturgia, perché a motivo dell'incipit liturgico in quei giorni, qualche volta sarebbe meglio tagliarlo e rispettare il testo, perché Luca scrive 8 giorni dopo, Marco dice 6 giorni dopo. Non me la cancellate quella indicazione, che non è cronologica ma è teologica. Ragazzi, non dimenticate che i Vangeli non sono il dispaccio ANSA, non sono news religiose, è teologia. Circa 8 giorni dopo questi discorsi, Luca 9:28, siamo cioè 8 giorni dopo di quello che in 9:20 viene chiamata la confessione di fede di Pietro e le famose clausole, capitolo 9 di Luca, i versetti 23-26. Etis teleopisum se uno vuole venire dietro di me, aparnesasta auton, dimentico di se stesso, prenda la sua croce giorno per giorno, dice Luca, e mi segua. Sono le clausole poste da Gesù, così si fa la missione, così si è apostoli veri. Nell'ambito della identità del Cristo, lui è il figlio di Dio. E il testo dice, avendo preso con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, salì sul monte a pregare. Vedete, Luca ripete continuamente, salì sul monte a pregare. Gli esercizi è un salire sul monte a pregare. E avvenne che mentre stava pregando, l'aspetto del suo volto divenne un altro e il suo vestito, la sua veste, divenne bianco scintillante. Per ben 2 volte Luca usa il verbo pregava, proseucomai. Come al solito Gesù, prima di fare qualunque cosa, è in uno stato di preghiera. Incontra il Padre, lo ascolta, dialoga con Lui. Ed è un richiamo anche per noi oggi. Perché non solo Gesù insegna a pregare, ma soprattutto vive in un pregare continuo. Suggerisce anche a noi oggi di perseverare nel dialogo con il Padre. Ecco perché io sono solo il predicatore, io non ho nessun potere su di voi e non lo vorrei mai avere. Il potere non mi è mai piaciuto, l'ho sempre disprezzato il potere. Il potere, dicono a Napoli, mi fa schifo, proprio la parola forte. Chi usa il potere è un inetto, è un tiranno, non può essere un apostolo di Dio. Ebbene, è interessante questo fatto, cioè mai quel potere, no? Noi dobbiamo imparare ad ascoltare il Padre, a dialogare con Lui, a chiedere che cosa dobbiamo fare. E guardate che cosa succede a Gesù, che mentre sta in questo stato di preghiera avvengono 2 trasformazioni in Luca. Il volto diventa un altro e il vestito, la sua dignità, la sua identità. Notate, rispetto a Marco che parla, se andate a Marco 9:2, usa il verbo metamorfeo, metamorfosi, fu trasformato ai loro occhi. Qui Luca non lo usa. Luca sta scrivendo ai pagani, potrebbero pensare ai miti greci, per cui Luca è molto attento, no? Dice che l'aspetto del suo volto, ho eidostu prosopo autu, heteron, divenne un altro, dove altro significa non tanto il cambiamento nell'essere, ma è indicativo del rapporto con gli altri, questo volto che si rivela agli altri. Gesù in sé non è diverso in sé, ma in quel momento della trasfigurazione, quell'altro vuol dire che rivela la sua identità profonda. Che bello, guardare nel profondo. C'è una luce dentro di lui che risplende. È la rivelazione divina, no? Gesù esprime la relazione giusta con il Padre. Luca ci mette in questa fase quasi su uno spaccato. È come quando tu apri una porta e cerchi di guardare dentro. Uno spaccato per vedere il rapporto tra il padre e il figlio. Bellissimo. Così possiamo fare esperienza del loro rapporto. Ecco perché il terzo Vangelo, che termina con la resurrezione e l'ascensione, l'ingresso nella gloria, a partire da questa, dall'unico momento della trasfigurazione, che è una prolessi, un'anticipazione di questa Pasqua. Lo dice bene un grande padre della Chiesa, Clemente di Alessandria. Dice che Gesù ha agito a causa della Chiesa, che era stirpe eletta, perché imparasse la Chiesa l'avanzamento ottenuto dal Signore dopo l'uscita dalla carne. O pensate al grande San Giovanni Damasceno, leggete molto i padri, non leggete libri che durano un giorno, come i giornali, date ai padri, alla teologia. Dice Giovanni Damasceno: Cristo si trasfigura non prendendo ciò che non era, ma manifestando ciò che era ai discepoli, aprendo gli occhi a loro e facendo vedere i ciechi. Quindi la trasfigurazione è un mistero di trasformazione del nostro modo di percepirlo. Non siamo capaci di farlo. È la grazia. Potremmo quasi dire, sentitemi bene, il mistero della trasfigurazione non è un miracolo, ma la fine del miracolo. Perché anche il grande Tommaso d'Aquino, grande San Tommaso, dice: come il battesimo di Cristo ha messo in luce il mistero della prima rigenerazione, così pure la trasfigurazione è il sacramento della seconda rigenerazione. E tutta la Trinità vi è manifestata, il Padre nella voce, il Figlio nell'uomo, lo Spirito nella nube luminosa. Ancora una volta, vedete, il Vangelo ci fa capire che dobbiamo guardarlo dall'alto, non dal basso, da sopra il tavolo, non da sotto il tavolo, da sopra il telaio, come diceva Padre Pio, non da sotto dove si vedono solo i fili. Guardarlo con gli occhi di Dio. È la realtà divina che irrompe nella vita degli uomini, così come è stato per Maria, lo vedremo nell'Annunciazione, così come al battesimo a Giordano, così come sarà lungo la via delle terme di Emmaus per quei discepoli che lo vedevano ma non lo riconoscevano. Allora tu sei straniero, solo tu non sai che cosa? E gli fa sbollire tutto quell'io. Non avevo capito nulla. Profeta potente in parole. Non avevo capito nulla di Gesù. Forse è l'esperienza che anche noi facciamo. E se il Signore ce la fa fare, vuol dire che ci sta decostruendo, ci sta svuotando di tutto ciò che è negativo per metterci in Lui e in quello stato di preghiera.